Signore, noi ti ringraziamo perché tu ci parli attraverso i tuoi profeti e ci inviti ad aprire gli occhi per scoprire il senso di ciò che noi stiamo vivendo e leggerlo alla luce del tuo amore, che non si arrende di fronte a nulla della nostra debolezza e della nostra fragilità. Ti preghiamo di donare anche a noi la forza dello Spirito Santo, perché impariamo a metterci in cammino e metterci in discussione di fronte a questa parola che ci vuole rinnovare. Il profeta che cominciamo a leggere oggi è il profeta Michea, e abbiamo concluso il nostro momento con Giona, ed ecco che siamo arrivati a Michea. Giona era una storia, Michea è piuttosto il resoconto di una situazione che è la situazione di tutto il libro dei profeti minori, cioè il cosiddetto 12. Intanto comincia presentandoci la situazione in cui Michea comincia il suo ministero. Comincia con parola del Signore rivolta a Michea di Moreset al tempo di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, visione che egli ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme. Notate bene, non soltanto la visione di Samaria verrà distrutta nel 722 a causa della sua presunzione di potercela fare da sola, e Gerusalemme verrà distrutta più tardi nel 587, quando ribellatosi a pagare, non volendo pagare la tassa al grande impero babilonese, allora viene poi distrutta. E allora ecco, sono due condanne che vanno bene per tutte e due, perché la situazione è la stessa, e vedremo che cosa viene presentato. Udite popoli tutti, fate attenzione o terra, fate attenzione o terra con quanto contieni. Il Signore Dio sia testimone contro di voi, perché il Signore dal suo santo tempio, poiché ecco il Signore, esce dalla sua dimora, scende, cammina sulle alture del paese. Si sciolgono i monti sotto di lui, le valli si squarciano come cera davanti al fuoco, come acque versate su un pendio, e per dire che in fondo è una specie di processo che Dio vuol fare. Cioè, da una parte ci sono i popoli, dall'altra parte c'è Dio, il quale ha fatto di tutto per ridare vita al suo popolo, per riportarlo a una pienezza di serenità e di gioia, a un rinnovamento totale di vita. Ebbene, qui ci siamo di fronte, ecco, Dio parla ai popoli dicendo: voi siete testimoni, e viene presentato qual è l'opera di Dio. L'opera di Dio è simile a quella del Sinai, dove con tuono, fulmini, addirittura qui si parla di le valli che si squarciano come cera davanti al fuoco, le acque versate su un pendio. Sono immagini per dire che il nostro Dio è un Dio che prende le cose sul serio. E qual è l'infedeltà di Giacobbe? È qui la domanda. Non è forse Gerusalemme, Giacobbe, non è forse Samaria? Qual è il peccato di Giuda? Non è forse Gerusalemme? Per dire, questi peccati si assomigliano su tutti, sono i peccati di idolatria. Credo di poter fare a meno di Dio. Dio è bravo, è buono, mi vuol bene, ma io o qualcosa di meglio in serbo per me. Ed ecco allora ridurrò, ed ecco il giudizio che viene pronunciato in maniera solenne: ridurrò Samaria a un mucchio di rovine, in un campo e un luogo per piantarvi la vigna, rotolerò le sue pietre nella valle, scoprirò le sue fondamenta, cioè distruggerò tutto, non rimarrà più niente, perfino i campi, le vigne, eccetera, saranno un ammasso di rifiuti, di erbacce, senza possibilità di fruttificazione. Tutte le tue statue saranno frantumate. Le statue sono le statue di Astarte, di Baal, le statue di tutti gli dei pagani che portavano Israele in una direzione opposta a quella che il Signore chiedeva al suo popolo, una distruzione invece che una costruzione. Tutte le tue statue sono state frantumate, tutti i suoi doni andranno bruciati, e tutti i suoi idoli di tutti i suoi idoli farò scempio, perché messi insieme a prezzo di prostituzione, in un prezzo di prostituzione torneranno. Prostituzione, ricordiamo che nella Bibbia non è semplicemente un gesto di profanazione del proprio corpo e di infedeltà al matrimonio. Partiamo da una considerazione molto semplice: che cos'è l'alleanza per Israele? L'alleanza è Dio che sposa il suo popolo. Ricordiamo che il nome Israele è un nome femminile, come tutti i nomi dei popoli. Dio sposa la sua popola. E allora, quando Israele, noi l'abbiamo già visto in Osea, Amos e anche negli altri profeti, quando Israele si crede di trovare la soluzione dei suoi problemi altrove, ecco la infedeltà, ecco il momento in cui tu credi di poter fare a meno di Dio, e quindi comincia la distruzione di tutto. Si prostituirono, ecco il prezzo della prostituzione, qual è? Dalla prostituzione sono venuti, cioè erano pagani, torneranno alla prostituzione. Ricordiamo che i Baal o i Baalim, che erano, vuol dire padroni. Avevi un padre, che è Dio, che ti ha portato fuori dall'Egitto, che ti ha dato una terra, che ha abitato in mezzo a te nel tuo tempio, e tu hai scelto invece i padroni, i Baalim. E adesso vediamo il lamento, questo è il titolo che dà il commentatore, il lamento che Dio fa. C'è un lamento molto lungo, addirittura vengono annunciate, vengono elencate ben 12 città, per dire: non c'è una città che sia sana, non ce n'è una che si salvi, tutto è veramente disgustoso. E allora ecco il lamento sulle città: perciò farò lamenti e griderò, me ne andrò scalzo e nudo, manderò ululati come gli sciacalli, urli lamentosi come gli struzzi, perché la sua piaga è incurabile ed è giunta fino a Giuda. È partita dal nord, dalla Samaria, ed è arrivata a Giuda, al sud. Si è lasciata illudere dal successo, dal potere, dalla ricchezza, dall'eleganza. Ebbene, si sono lasciati fuorviare tutti, quindi, e si estende ormai fino alle soglie del mio popolo, così dice Dio. Dio sta elencando tutto quello che è accaduto e dice: sono arrivati a Giuda e ora sono arrivati anche a Gerusalemme. Ed ecco allora che una domanda che è retorica, no? non l'annunziate in Gad, non, cioè è una negazione anche retorica, non l'annunziate in Gad, non piangete in Acri, a Bet Leafra avvolgetevi, avvoltolatevi nella polvere, emigra popolazione di Safir, nuda della vergogna, non è uscita la popolazione di Sanaan, in lutto è Betel Esel, egli vi ha tolto la sua difesa. Quando tu ti sei abbandonato, hai abbandonato la casa, ti trovi senza difesa. Ricordiamo il figlio il prodigo che dice non c'era nessuno che gli dava da mangiare, nemmeno le ghiande. Ti trovi solo. Quando abbandoni Dio, quando abbandoni colui che è la tua consolazione, ti trovi nella desolazione. Quindi in lutto è Bet Esel, egli vi ha tolto la sua difesa, si attendeva benessere, la popolazione di Marot invece è scesa in sulla popolazione di Marot invece è scesa la sciagura da parte del Signore fino alle porte di Gerusalemme. E allora ecco un invito, scappa, fuggi, guarda che siamo di fronte a una catastrofe che sarà terribile. Attacca i destrieri al carro, o abitante di Lachis. Essa fu l'inizio del peccato per la figlia di Sion, poiché in te stesso sono state trovate le infedeltà di Israele. Perciò sarai data in dote a Moreset Gad, cioè sarai data in dote ai pagani, non sarai più un luogo d'amore di Dio, il luogo dove tu puoi fare esperienza di una familiarità con Lui che ti cambia. Ti farò ancora giungere un conquistatore o abitante di Maresà. Egli giungerà fino ad Abdullah, gloria di Israele, tagliati i capelli, rasati le tue delizie, renditi calva come un avvoltoio, perché vanno in esilio lontano da te. E siamo alla fine del primo capitolo, dove c'è è una specie di, potremmo dire, un SOS che il profeta rivolge sia a Israele nord sia a Israele sud, cioè Israele, Samaria e Giuda. Ed è, credo, anche una parola molto, molto seria per noi. In fondo queste parole non sono parole che vogliono annunciare castighi sulla nostra vita e che ci dicono cose sgradevoli e che ci fanno paura. In realtà sono tutte parole che ci vogliono portare a un cambiamento di vita, ci vogliono condurre a riconoscere che il Signore comincia a camminare in maniera nuova. Il Signore è colui che continua a volerci bene. Ed ecco che continuiamo, primi 13 versetti del capitolo 2. Guai a coloro che meditano l'iniquità, tramano il male sui loro diacigli, cioè c'è un proverbio che dice questo qui lo pensa di notte per farlo di giorno, quindi tramare il male nei propri giacigli vuol dire avere in mente soltanto qualcosa che è distruttivo, che uccide, e quindi alla luce dell'alba li compiono, quindi di notte li pensano, alla luce dell'alba li compiono, perché in mano a loro è il potere, già quindi ci viene detto, ci vengono detti chi sono i protagonisti di questo di questa parola del Signore, chi sono rivolti? Sono quelli che comandano, sono i capi, sono coloro che, altrove i profeti diranno, hanno il compito di essere pastori, di essere al posto di Dio come re, e quindi non sono sostituti di Dio, ma sono semplicemente amministratori al suo posto. E invece cosa fanno? In mano loro ha il potere, sono avidi di campi, li usurpano, niente di nuovo sotto il sole, siamo ancora qui, vedete che c'è sempre questi abusi compiuti da coloro che sono forti. Sono avidi di campi, li usurpano, di case, se le prendono, così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. Perciò così dice il Signore. Ecco, io medito contro questa genia, cioè questa gente deviata, questa gente che ha tradito il suo essere e che quindi io non riconosco più come mio popolo, è una genia, una sciagura da cui non potrà sottrarre il collo. Cioè quando tu hai abbandonato Dio, pensiamo a Geremia, sorgente di acqua viva, a quel punto rischi di morire di sete. E quindi, perciò dice il Signore, ecco, io medito una sciagura da cui non potrà sottrarre il collo e non andranno più a testa alta, perché sarà quello tempo di calamità. In quel tempo, quindi è come se il profeta annunciasse una specie di quaresima, adesso è tempo di rimettersi in discussione. Questo tempo è un tempo per costringerti a pensare, dal momento che hai vissuto in maniera scioperata, in maniera superficiale, dimenticando Dio, dimenticando il bene, la luce, la pace, l'amore. Quindi sarà quello tempo di calamità. In quel tempo si comporrà per voi un proverbio, si canterà una lamentazione, è come se il profeta Michea dicesse, ecco che cosa canterete poi, altro che canzoni in onore di Baal, di Astarte e di altre divinità, ecco cosa canterete, è finita, e si dirà, siamo del tutto rovinati, ad altri egli passa l'eredità del suo popolo. Quindi c'è questa visione aperta. Il Signore non rifiuta il suo progetto d'amore sull'uomo, ma se tu lo rifiuti, lui è disposto a ricominciare da capo e con qualcun altro. Così aveva fatto all'inizio con Adamo ed Eva, poi andando avanti con Noè, poi dopo Noè, Abramo, eccetera. Ecco, il Signore comincia da capo, è pronto ancora, quindi darà ad altri l'eredità del suo popolo, egli passa l'eredità del suo popolo. Ah, ecco Israele che grida e che si contorce nel dolore, ah, come mi è stata sottratta. Il nemico, al nemico egli spartisce i nostri campi. Cosa fa il nemico? Il nemico spartisce i campi, tu non sei fidato di Dio, che è il tuo Signore, il tuo Maestro, il tuo Padre, ebbene il nemico spartirà i tuoi campi. Perciò non ci sarà nessuno che tiri la corda per te, tirare la corda per te era un modo per dire riceverai in sorte l'eredità, cioè sarai senza futuro, cioè senza eredità, e dunque sarai senza speranza, e sei dunque in una situazione che dovrebbe metterti nella condizione di pensare, di metterti in discussione. E quindi non ci sarà nessuno che tiri la corda per te, per il sorteggio, nell'adunanza del Signore, così venivano sorteggiati, ricordiamo quando si faceva sorteggio delle varie tribù di Israele, allora c'era questo rito che era quello di tirare la corda, cioè si sceglieva una corda, si vedeva quella lunga, quella corta. Ed ecco allora ancora una volta il profeta che continua, è il profeta che dice: non profetizzate, ma essi devono profetizzare. Non profetizzate riguardo a queste cose, ma non si terrà lontano l'obbrobrio. È forse già cosa detta o casa di Giacobbe, o forse stanca la pazienza del Signore, o questo è il suo modo di agire. Non sono forse benefiche le sue parole per chi cammina con rettitudine. Quindi la sottolineatura è che c'è la gente che dice ai profeti: basta, smettetela di profetizzare, voi siete dei portaiella, voi siete coloro che portano fiducia, diffondono paura e chiusura nel popolo. E invece no, Dio dice: devi profetizzare. E poi, ecco, ma voi, cioè, forse è stanca la pazienza del Signore, ecco, Dio non è stanco, o questo è il suo modo di agire, non sono forse benefiche le sue parole, sono domande retoriche per dire: guarda che il Signore ha delle parole benefiche, il Signore vuole sempre il bene, non devi aver paura. Per chi cammina con rettitudine, ma voi, come nemici, insorgete contro il mio popolo. Da chi è senza mantello esigete una veste, dai passanti tranquilli un bottino di guerra. Cacciate le donne del mio popolo fuori dalla casa delle loro delizie e togliete ai loro bambini il mio onore per sempre. Sono parole terribili, è proprio la prostituzione che arriva anche a profanare i bambini, le donne, eccetera. Su, ecco qui la conclusione che ci vuol spingere a convertirci. Su, andatevene, perché questo non è più il luogo di riposo. Per una inezia esigete un pegno insopportabile. Se uno che insegue il vento e spaccia menzogne dicesse: ti profetizzo in virtù del vino e di bevanda inebriante, questo sarebbe un profeta per questo popolo. Cioè, un ubriacone tu lo prendi per profeta, i veri profeti invece tu li metti da parte. Ed ecco però la conclusione, che è molto bella, sono parole di speranza. I profeti sono coloro che gridano, che devono aprire gli occhi, spingere a mettersi in discussione, ma sempre in vista di una conversione, di un cambiamento totale. Certo, ti radunerò tutto, Giacobbe, certo, ti raccoglierò tutto, resto di Israele, quindi nord, sud, sud e nord. Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto. Ecco Dio che diventa pastore. Io avevo scelto pastori che mi sostituissero e questi pastori invece hanno fatto guai. Ecco qui, quindi io metterò insieme in un recinto sicuro, viene in mente il Vangelo di Giovanni, no? Io li porto in un recinto sicuro. Non una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini, cioè una mandria dispersa. Chi ha aperto la breccia li precederà, forzeranno e varcheranno la porta, usciranno per casa, marcerà il loro re davanti a loro e il Signore sarà alla loro testa. È veramente la conclusione di una grande fiducia, di una grande speranza. Dio non si arrende di fronte al nostro male, non si chiude di fronte alle nostre ostinazioni, ma ogni giorno ricomincia da capo. Ed è questo, credo, uno dei grandi insegnamenti dei profeti, tutti i profeti, non solo questi che vengono chiamati i profeti minori.